Ciao cari amici, ieri c'è stato l'investimento del presidente russo Vladimir Putin. Come voi sapete, lui ha vinto le elezioni presidenziali in Russia con schiacciante 87%, più di 87% dell'elettorato. La Russia sostiene il loro presidente, oppure come stessi russi spesso chiamano Putin, il loro imperatore. In questo senso i russi sottolineano la loro diversità dalle democrazie occidentali, non vogliono vivere seguendo diciamo, le basi e i modelli dell'Occidente, perché li trovano degradanti, sono contenti per loro via di sviluppo e quindi non vogliono somigliare a nessuno e sono abbastanza anche motivati. Putin ha vinto queste elezioni. Putin ha dimostrato già prima della sua investitura che sarà molto intenzionato di cambiare parecchie cose. Questo non sarà il suo solito governo. Lui ha già detto che cambierà diverse persone all'interno del governo, cambierà anche il sistema e la struttura della sua politica. Lui ha dichiarato in maniera molto aperta durante il suo discorso che si concentrerà sui desideri dei cittadini, vuole tornare a una politica sociale che sostiene i cittadini. Molti in questo hanno visto certi sistemi sovietici, cioè il ritorno verso certi sistemi sociali sovietici. Ad esempio, Putin ha detto che vuole garantire entro 2030 a tutti abitanti della Russia, cioè a tutti i cittadini della Russia, un'abitazione gratuita di medie dimensioni 33 metri quadri. Ci ho detto, nel nostro paese ci sono troppe persone che non hanno le case, noi dobbiamo occuparsi di costruzioni di case per tutti, quindi dobbiamo garantire che ogni cittadino russo ha una casa gratuita di base. Poi se qualcuno si vuole costruire una cosa più grande, vuole avere appartamenti più grandi, è ovviamente il loro diritto di farlo, lavorate, potete fare tutto, però il governo deve garantire ai cittadini il diritto di avere una casa gratuita di dimensioni di 33 metri quadri. Questa è stata, diciamo, la dichiarazione di Putin. Poi lui ha detto entro 2036 la metratura di questa casa gratuita dovrebbe arrivare fino a 38 metri, quindi io non so su quale statistiche si basano, ci saranno sicuramente le statistiche dai quali derivano tutti questi numeri, io non ho approfondito, semplicemente vi riporto quello che ha detto Putin. E ovviamente lui ha parlato anche di tutta una serie di protezioni sociali, di garanzie sociali che lui intende di dare al popolo, perché ovviamente per lui è molto importante alzare il livello di vita, di sicurezza del popolo russo. E molti in questo hanno visto appunto il spostamento netto di Putin verso la politica di tipologia sovietica. Non vuol dire che lui sta costruendo comunismo, perché Putin è tutt'altro che comunista, però sicuramente lui ha preso dall'esperienza sovietica questo modello di sostegno sociale che il governo dà al proprio popolo. Lui tra l'altro anche ha parlato molto dell'industria bellica, della difesa, è chiaro che la Russia continuerà a aumentare il proprio esercito, la propria capacità di difendersi. Lui ha parlato dell'importanza di ciò che sta succedendo adesso in Ucraina, dell'operazione militare speciale, anche per capire come adesso svolgono le guerre moderne e così via. Ha A partire da questa ultima sua dichiarazione, io vorrei dedicare questo video di oggi a ciò che è successo invece con l'Inghilterra, perché proprio ieri, mentre Putin faceva questa investitura presidenziale, c'è stato però uno scambio molto, io direi, pericoloso con i britannici. Perché, come sapete, i britannici hanno fatto ultimamente delle affermazioni, il ministro della difesa britannico ha parlato durante la sua visita in Ucraina, ha parlato del fatto che è necessario bombardare il territorio russo. Ce l'ha detto il ministro britannico parlando con giornalisti ucraini. Ha detto ai colleghi ucraini che è necessario aumentare il volume dei bombardamenti. Ovviamente lui, come tutti i britannici, tengono il focus della loro attenzione sulla Crimea. Per loro è molto importante la Crimea perché, come ho già spiegato a voi prima in altri video, la Gran Bretagna si trova in una situazione di una potenza coloniale in totale decadenza, priva delle proprie colonie, e voi sapete che per avere le colonie, un paese colonialista deve innanzitutto ricreare una macrozona del proprio dominio. Cosa significa macrozona? Macrozona è un luogo nel globo dove il paese colonialista ha un assoluto dominio militare, politico ed economico. Cioè, ad esempio, una zona dove le navi britanniche militari dettano le regole a tutti quanti. Se voi volete passare attraverso questo stretto, ci dovete pagare soldi a noi. Se voi trasportate qualche merce, questa merce rientra sotto la nostra sotto il nostro controllo, e quindi noi dobbiamo sapere dove la state vendendo, a chi la state vendendo, quali sono gli accordi e così via. Quindi questi vi entrano nel deretano, come si dice in Russia, senza usare il sapone, e voi non potete fare niente perché loro sono una potenza dominante militare. Se voi non siete d'accordo, allora vi dicono: va bene, affondiamo la nave, che problema c'è? E quindi questa è la macrozona, cioè la zona del dominio. E i britannici hanno perso queste zone, non ce ne sono più. Loro hanno perso tutto, passo dopo passo, il mondo è cambiato, i paesi che loro una volta dominavano sono diventati forti. Questo è successo anche grazie all'impegno dell'Unione Sovietica, all'impegno della Russia, e con molti. Spesso io sento anche molti amici russi di dire: l'Unione Sovietica ha fatto questa idiozia, regalava a tutti i paesi le armi, a tutti i paesi socialisti prendevano tantissimi soldi dall'Unione Sovietica in prestito, poi non li ridavano indietro, i sovietici davano tantissime armi, tantissimi missili, carri armati, aiutavano diversi paesi, poi alla fine a che cosa è servito? Amici, è servito perché l'Unione Sovietica in questo modo ha distrutto completamente tutte le macrozone ai paesi dominanti, ai paesi di tipologia colonialista. E quindi se noi oggi abbiamo la nascita di un mondo che noi chiamiamo mondo multipolare, questo non si sarebbe potuto avvenire se non fosse per tutto l'aiuto che i russi hanno fatto ai paesi in fase di sviluppo, l'India, paesi di America Latina, paesi africani, paesi asiatici. Tutto questo è grazie a ciò che ha fatto l'Unione Sovietica. Quindi l'esperienza dell'Unione Sovietica nel blocco delle macrozone degli imperi è molto importante, degli imperi come impero britannico. Ovviamente i britannici questa cosa non piace, loro non sono riusciti a ingoiare questa pillola, sono ancora lì che stanno cercando in qualche modo di ritornare al proprio dominio. Perché loro lo fanno, cari amici? È molto semplice. La Gran Bretagna è un paese che è stato formato sulla pirateria. da quando, cioè, tutta la grandezza della Gran Bretagna è dovuto al fatto che loro sono usciti fuori dalle regole anche dell'etica, di certa etica di guerra, e hanno cominciato a applicare la pirateria nel mondo. E grazie proprio a questo istinto predatorio, a questo comportamento illecito e anche meschino, la Gran Bretagna ha sconfitto le altre potenze dell'epoca in Europa e anche oltre e hanno preso il dominio sui mari e sono trasformati in un impero colonialista. È molto difficile cambiare la portata di una tale azione, molto difficile cambiare la struttura, difficile se non impossibile, senza prima vivere un crollo. Per questo motivo i britannici questo comportamento predatorio hanno applicato poi anche su altri scenari politici. Hanno cercato di annientare gli altri imperi aiutando i terroristi, sovvenzionando i rivoluzionari, facendo di tutto per allontanare almeno di 20-30 anni lo sviluppo dei paesi che loro consideravano rivali, paesi pericolosi per loro, e la Russia era uno di quelli. Tra l'altro la Gran Bretagna con la Russia ha sempre evitato di fare le guerre dirette, soprattutto quando esistevano ancora le navi a vela, perché la Russia vendeva ai britannici le corde di canapa, le corde di una tipologia che venivano all'epoca utilizzati nell'industria navale. Quindi senza le corde di canapa russe la flotta inglese non avrebbe potuto funzionare. Per questo motivo la Russia per un lungo periodo era rimasta, diciamo, sempre sugli attenti, ma senza una guerra vera e propria e diretta. Poi, quando le navi da guerra hanno cambiato la loro tipologia, sono cambiati anche i rapporti, sono peggiorati. Comunque, adesso i Gran Bretagni sono senza la loro macrozona, loro vorrebbero ricrearla nel Mar Nero. Nel Mar Nero c'è Crimea che gli dà fastidio perché è russa e quindi loro spingono gli ucraini a distruggere gli impianti russi, a danneggiare al massimo la Crimea. Così Cameron ha fatto questo discorso mentre parlava con i suoi colleghi ucraini. E però la Russia non ha preso bene questo discorso. La Russia, attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, ha detto che ha diritto di colpire obiettivi britannici, ovunque si trovano, anche sul territorio della Gran Bretagna, dopo le dichiarazioni di rappresentante della Gran Bretagna in Ucraina. La reazione corrispondente è stata presentata al mondo attraverso i canali diplomatici sotto forma di convocazione all'ambasciatore, ha detto la signora Zakharova. La Russia non l'ha semplicemente chiamato per rimproverarlo, ma ha risposto in modo assolutamente inequivocabile alle relative dichiarazioni. Se uno scenario del genere si realizzasse, la Federazione Russa si riserva il diritto di rispondere di conseguenza, cioè utilizzare come obiettivi oggetti britannici, obiettivi ovviamente militari, dell'industria militare, obiettivi non civili, obiettivi legati a tutti i sistemi che vengono utilizzati per colpire la Russia. La Russia si riserva il diritto di colpire questi obiettivi. E quindi obiettivi sul territorio dell'Ucraina e anche oltre i suoi confini, per cui strutture militari, armi, strutture di logistica e così via. E bisogna dire che la reazione dei britannici è stata abbastanza, come dire, cupa. Loro non aspettavano dalla Russia una risposta del genere, loro pensavano che questa forma di provocazione la Russia accetterà per l'ennesima volta come un dato di fatto, starà zitta. Adesso invece i russi hanno detto no, colpiremo. E noi sappiamo che quando i russi promettono di colpire, promettono di fare qualcosa, poi alla fine fanno, perché noi abbiamo visto questa cosa avvenire anche con l'Ucraina. A partire dal 2014 i russi hanno detto: fate attenzione, non fate precipitare la situazione in Ucraina, per noi è la questione di sicurezza. Ma sì, ma chi se ne frega, hanno organizzato il colpo di Stato, hanno portato lì al potere i nazisti, hanno cominciato a trasportare le truppe della NATO in Ucraina. Io ovviamente sto parlando di mercenari, della gente che è arrivata non ufficialmente, ma in via non ufficiale, ma comunque militari della NATO in Ucraina, e la loro presenza è un dato di fatto, che si trovano in via non ufficiale, ma si trovano mezzi della NATO e tutto quanto. I russi hanno detto: colperemo, colperemo, state attenti, colperemo. Hanno fatto un accordo di Minsk, hanno fatto un altro accordo di Minsk, poi i russi sono entrati sul territorio nel 2022, hanno vinto sugli ucraini tra maggio e giugno. Gli americani non hanno voluto che gli americani e i britannici non hanno voluto che l'Ucraina firmasse con la Russia accordo, sono intervenuti, hanno inventato la balla di Bucha, hanno cominciato di nuovo a spingere gli ucraini verso la guerra. Poi c'è stato l'accordo di grano in Turchia, si poteva firmare ulteriormente per placare la guerra, non hanno voluto farlo. Comunque i russi hanno dimostrato che alla fine, anche dopo aver avvertito per molte volte, comunque colpiscono. Adesso stanno demolendo l'impianto ucraino, adesso stanno mettendo l'Ucraina in una situazione in cui questo paese non sarà più in grado di esistere da solo. E sarà molto complicato anche a sostenerlo, ad aiutarlo, per cui Ucraina presto anche per gli occidentali diventerà un paese complicato da finanziare e da mantenere in fase attiva. E questa è la cosa più grave. I russi trasformeranno l'Ucraina in una zona indesiderata per l'Occidente. Gli unici che continueranno a desiderare questa zona, ovviamente, sono le multinazionali, ma siccome multinazionali rappresentano uno Stato, una volta quando i russi prenderanno il territorio, loro faranno vedere un dito medio alle multinazionali occidentali, perché si sa, i russi fanno così: in Russia c'è lo Stato e l'oligarchia viene messa fuori discorso politico. Putin gli oligarchi li ha fatti fuori anche fisicamente, quindi lo stesso farà con gli oligarchi occidentali. Tra l'altro, esempio, ciò che è successo di recente con le aziende per le quali anche si sono scandalizzati italiani, lì Ariston. Tra l'altro, stranamente, io mi domando: ma scusate, voi agite contro i russi dal punto di vista economico e cosa volete, che non vi arriva una risposta? Cioè, è come, sapete, se io esco, entro in un ring a fare un incontro di pugilato, sottintendendo che quello che picchia sarò solo io, ma il mio avversario non deve alzare la mano. E poi quando mi arriva un bel gancio che mi mette KO, io, dopo aver ripreso i sensi, comincio a scandalizzarmi e dire: no, ma come, ma perché, ma come ti sei permesso di picchiarmi? Sono io quello che devo picchiarti, tu devi stare zitto, devi tenere le braccette giù, perché così funziona. Invece no, cari amici, non funziona così. Se siete entrati in uno scontro, se avete impostato le sanzioni economiche e altre balle, che tra l'altro hanno danneggiato più l'Occidente che la Russia, accettate anche schiaffi dalla Russia, perché adesso inutile pianucolare e dire che no, perché i russi hanno fatto lì le cose contro Ariston, e faranno altre, e faranno bene, perché così funziona il loro Stato, perché loro non, hanno uno Stato che rappresenta gli interessi dei cittadini e non degli oligarchi. Questa è la differenza tra l'Occidente e la Russia, mentre qua da noi in Occidente lo Stato principalmente è un giocattolo degli oligarchi, e i politici occidentali sono delle prostitute che si prostituiscono nell'interesse dell'oligarchia privata. In Russia funziona diversamente. In Russia gli oligarchi sono nemici, lo Stato rappresenta i cittadini, e quando l'oligarca cerca di fare qualcosa, o lo fanno fuori fisicamente, oppure lo mettono in galera e poi mandano a calci nel di dietro nell'Occidente, dove lui tra l'altro si trova bene. Come è successo ad esempio a Khodorkovsky, che adesso vive in Austria con i suoi miliardi, che che lui si è guadagnato anche grazie a Rothschild, e racconta a tutti come lui lottava per la libertà e democrazia in Russia. Però in Russia, se entrerà un'altra volta, gli spaccano la colonna vertebrale. E questa è la realtà dei fatti. Qua è inutile di parlare male della Russia. In Russia il sistema funziona così. O lo accettate o ve ne andate in quel paese. Paese metaforico, ovviamente. E qua, cari amici, i britannici si trovano adesso in una situazione abbastanza difficile, perché a loro, davanti a loro è stata tracciata una linea netta. Cioè, a loro i russi hanno detto: se adesso nostri impianti, nostri obiettivi sul territorio della Crimea verranno colpiti con le vostre armi, con la partecipazione dei vostri specialisti, noi colperemo i vostri obiettivi non solo sul territorio ucraino, quindi probabilmente potrà essere colpita l'ambasciata britannica, per dire, oppure potrà essere colpito qualche centro dove ci sono specialisti britannici, oppure può essere colpita una base britannica al di fuori del territorio dell'Ucraina, quella che si trova in Romania, quella che si trova in Moldova, quella che si trova in Polonia. Questo è sicuramente un'escalation di guerra. Io non penso che i russi faranno questo passo così in maniera sconsiderata, però intanto loro hanno già detto, e a mio avviso, se adesso noi vedremo forti distruzioni, le operazioni di sabotaggio guidati da britannici, e noi le vedremo di sicuro, perché i britannici non lasceranno la Crimea in pace, noi vedremo anche la risposta dei russi. E ciò che è avvenuto, quindi l'affermazione dei russi, è molto importante, sottolineo, da tenere a mente, perché non si tratta di semplicemente uno scambio di minacce, si tratta già di azioni che vengono impostate. Quindi, amici, attenzione a questo settore, perché è molto importante dal punto di vista geopolitico. Carissimi, vi ringrazio per la vostra attenzione. Come sempre, io vi invito di approfondire le notizie che non vengono raccontate dal nostro mainstream, oppure notizie che vengono strumentalizzate, censurate, taciute dal nostro mainstream. Tutto questo io pubblico sul mio canale privato Telegram. Unitevi a migliaia di persone che già mi seguono e si informano in maniera obiettiva su ciò che sta accadendo non solo in Ucraina, ma anche nel resto del mondo. Il link per abbonamento al mio canale privato Telegram troverete nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, io vi invito di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro io racconto le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, leggetelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Carissimi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me per mandare avanti il mio lavoro. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.